Buongiorno a tutti, rappresento qua l'Associazione Agende Locali 21 Italiane, un'associazione composta da 520 soci, fra cui 11 regioni, il 60% dei comuni con più di 100.000 abitanti, portatori di interesse il 40% delle province italiane, cioè enti e regioni, enti locali e regioni in Italia che hanno assunto l'impegno di promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro Paese attraverso i processi di Agenda Locale 21. Come associazione nazionale, ricordo che la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Modena e alcune di Modena sono soci fondatori di questa associazione. Vediamo in questa occasione una tappa fondamentale per costruire delle politiche in Italia coerenti con gli obiettivi internazionali promossi dalle Nazioni Unite in occasione, a partire dal summit sulla Terra del 92, ma poi confermate recentemente, dopo Kyoto, anche a Copenaghen, verso Cancun alla fine di questo anno, ma anche dal sesto programma d'azione dell'Unione Europea, ma anche che vedeva i cambiamenti climatici come strategici, già all'inizio del 2000, come strategici per il futuro dell'Europa, e il patto dei sindaci, che ne è una ulteriore evoluzione. Dentro questa cornice, l'associazione ha promosso un documento che vuole essere di orientamento, di indirizzo per le regioni, le province e i comuni italiani per perseguire l'obiettivo di contrastare, attraverso azioni di mitigazione, verso azioni di adattamento, i cambiamenti climatici in corso. Se avete notato nel programma, non c'è una presentazione tecnico-scientifica sul tema dei cambiamenti climatici. Diamo per scontato che quelli che sono qua condividono il problema, lo hanno già approfondito nelle occasioni precedenti. Nel 2009 abbiamo fatto diverse iniziative che hanno parlato di questo. Siamo nella fase in cui si vanno a definire le politiche, le azioni degli enti locali. E a riferimento di queste azioni, l'associazione, assieme ad ANCI e ad UPI, l'Associazione dei Comuni Italiani e delle Province Italiane, hanno promosso un documento che prende il nome della carta e degli impegni delle città e dei territori d'Italia per il clima. Questo documento l'abbiamo portato anche a Copenaghen in una conferenza, in un seminario dentro alla scorsa COP15 sul clima. Lo porteremo a Dunkerque nel maggio prossimo alla conferenza, è la sesta conferenza europea città sostenibili, come un esempio di comportamento delle città italiane che può essere di riferimento anche per le altre città e le altre reti di città degli altri paesi europei. Cos'è questo documento e perché è importante oggi? Le comunicazioni che seguiranno non sono altro che poi un'articolazione, uno sviluppo, un'esemplificazione di alcuni dei contenuti di questo documento che per noi è fondamentale, costitutivo delle politiche dei prossimi mesi per le città e i territori italiani. È fatta di due parti. La prima promuove un elenco di strategie e di azioni generali, a cui segue una seconda parte che è fatta dagli impegni specifici che le città e i territori possono assumere nella loro azione di programmazione, di pianificazione territoriale locale, e il modello di riferimento, ancora una volta per dimostrare come le città italiane sanno essere in rete con gli stili delle altre città europee, è quello degli Aalborg Commitments. Ad Aalborg si è deciso un elenco di strategie e di impegni fatto di 10 assi tematici, uno dei quali articolati in 5 obiettivi specifici. Una di queste 50 azioni che gli enti locali possono promuovere per la sostenibilità riguardava il clima e i cambiamenti climatici. Questo documento è lo sviluppo di quell'obiettivo specifico legato al tema dei cambiamenti climatici, e lo sviluppa in 12 assi. Diciamo, ambiti su cui gli enti locali possono lavorare, a loro volta articolata in 60 azioni. Ed è la carta degli impegni. Nel primo documento si ribadisce la volontà degli enti locali che sottoscriveranno questa carta, sono già decine gli enti locali che hanno sottoscritto questo documento, di andare oltre l'obiettivo del 20 più più 20, meno 20 dell'Unione Europea. Lo stile è quello del patto dei sindaci. Ricordo che l'Unione Europea è andata a Copenaghen con l'obiettivo di arrivare anche al 30% di riduzione di emissioni in atmosfera di gas climalterante, a condizione che anche gli altri stati delle Nazioni Unite condividessero questo obiettivo. L'obiettivo, già l'indirizzo dell'Unione Europea di andare oltre il 20% fino anche a un 30%, gli enti locali, che si possono fare molto dal basso, assumono attraverso questa carta l'impegno di andare oltre il 20% di riduzione di emissioni in atmosfera di gas climalteranti. Un secondo elemento che gli enti locali pongono in questo documento è una rivendicazione al governo italiano e all'Unione Europea di poter beneficiare, come enti locali, quando investono sui cambiamenti climatici o sull'efficienza energetica dei propri edifici, ad esempio scolastici, di poter beneficiare delle convenienze economiche date dal mercato dei titoli di efficienza e dell'emission trading. In questo momento c'è un mercato dei titoli di efficienza di cui può beneficiare l'impresa privata, ma a parità di investimento non può beneficiare quell'ente locale che faccia un analogo investimento per aumentare l'efficienza energetica dei propri edifici. Chiediamo che il governo italiano introduca con una legge la possibilità alle città di beneficiare delle stesse opportunità che vengono offerte alle industrie italiane. Chiediamo al governo italiano e al sistema degli istituti finanziari di mettere in campo strumenti che facilitano, attraverso i finanziamenti agevolati o comunque meccanismi di finanziamento, che consentono agli enti locali di attivare investimenti nel settore dell'efficienza energetica degli edifici, ma anche del contrasto ai cambiamenti climatici. Chiediamo al governo italiano, che andrà a Cancun, di impegnarsi affinché venga riconosciuto nel documento vincolante, che auspichiamo verrà assunto in quell'occasione, venga destinato un capitolo specifico al ruolo delle città e dei territori nel campo del contrasto ai cambiamenti climatici. Chiediamo al governo italiano di ospitare nella sua delegazione una rappresentanza delle città e dei territori italiani. Questa posizione politica dell'associazione è stata assunta unitariamente dal direttivo dell'associazione, condivisa da ANCI e da UPI, in una posizione bipartisan. Le prossime occasioni, dopo l'incontro di oggi è una tappa di un percorso che si è sviluppato con numerose iniziative nel 2009, si svilupperà nel 2010 con altre iniziative, qua ce n'è un elenco, oggi sono solo quelle del 2010, sono gli appuntamenti che ci vedranno impegnate come città italiane per svolgere una funzione in Italia, ma anche a livello internazionale. Non ne riprendo, ricordo solo che il 5 maggio a Bruxelles il Barroso, il Presidente della Commissione Europea, ha convocato una conferenza per la firma del patto dei sindaci. Numerose città italiane hanno aderito in questi mesi, anche in provincia di Modena, al patto dei sindaci. Quella sarà l'occasione per aver riconosciuto questo fatto assieme alle altre città europee, quindi ha un significato simbolico, quindi non solo una città da sola che avrebbe l'impressione, la percezione di non influire significativamente sull'obiettivo dei cambiamenti climatici, ma se migliaia di città si impegnano contemporaneamente a perseguire questo obiettivo, si ha la percezione dell'utilità che quel sacrificio, che quell'impegno possa produrre reali risultati. La carta degli impegni, le 12 ambiti tematici articolate in 60 azioni. Richiamo solo i titoli degli assi e degli ambiti territoriali, per dentro ognuno di questi ce ne sono a modo di esempio questi 60 azioni, ma possono essere di più e diverse a seconda dei territori in cui ci troviamo. Al primo punto noi chiediamo alle città italiane di impegnarsi, di aderire al patto dei sindaci dell'Unione Europea. L'ANCI, assieme a noi, siamo impegnati, assieme anche all'Alleanza per il Clima e altri network nazionali, per promuovere questa attività. Sono già numerose le città italiane che hanno aderito al patto dei sindaci, ci sono spazi per aumentare ancora significativamente questo numero di adesioni. Dentro il patto dei sindaci ci sono 5 azioni, tra le quali Una riguarda il ruolo delle province e degli enti intermedi come struttura di riferimento per attuare il patto dei sindaci. Se voi andate a vedere nel sito dell'Unione Europea quanti e quali sono i comuni che hanno diritto al patto dei sindaci, vi accorgerete che sono mediamente comuni piccoli, medio piccoli, e sono soprattutto in quei territori in cui c'è stato un ente intermedio, una provincia, una regione che si è impegnata a promuoverlo assistendo i propri comuni in questa azione. Fondamentale per il successo dell'attuazione, della sottoscrizione del patto dei sindaci sarà il ruolo delle province e delle regioni, e questa è una testimonianza. Laddove abbiamo comuni e province che hanno lavorato, i comuni hanno aderito; laddove non c'è stato questo lavoro, i comuni non hanno aderito. I comuni assumono questo come un impegno importante, anche hanno bisogno di solidarietà, hanno bisogno di essere aiutati in questa azione. Le province e le regioni possono fare molto in questo senso. L'Associazione Nazionale Agende Locali 21 è stata riconosciuta dall'Unione Europea come struttura di riferimento nazionale, e per questo che assieme a l'ANCI e a LUPI abbiamo assunto l'impegno di coordinare a livello nazionale il patto dei sindaci in Italia. Il patto dei sindaci, che si sviluppa poi attraverso le azioni del piano d'azione per il patto dei sindaci, si occupa però prevalentemente di azioni che riguardano le politiche energetiche, tese a aumentare l'efficienza energetica degli edifici e a ridurre le emissioni in atmosfera di gas climalteranti, cioè sono quelle azioni, cioè di mitigazione, che agiscono sulle cause dei cambiamenti climatici. Bene, uno degli obiettivi dell'incontro di oggi, di questo documento, è quello però, nella responsabilità che hanno gli enti locali, di farsi carico non solo delle cause, questo è fondamentale, dalle città escono l'80% delle emissioni di gas climalterante che incidono sui cambiamenti climatici, e nelle città vivono il 75% della popolazione nel nostro paese, ed è sulle città che quindi ricadono le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quindi le città sono al contempo la causa e sono il luogo che maggiormente ospita gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Quindi è dalle città che deve nascere un protagonismo forte. Per questo siamo qua oggi. Ma se ci limitassimo a occuparci esclusivamente delle azioni di mitigazione che competono alle città e ai territori, ci occuperemo solo di una parte del problema. Abbiamo bisogno invece di affrontare il tema dei cambiamenti climatici a tutto tondo, e cioè occuparci anche in modo significativo di contrastare gli effetti negativi che i cambiamenti climatici producono sul territorio, a prescindere che questi interferiscono con le politiche energetiche. E l'altro elemento di forza di questo documento che recepisce il patto dei sindaci, ma va oltre il patto dei sindaci, perché include in uno stesso documento di coordinamento, che poi chiameremo, e ne presenteremo alcune esperienze successivamente, chiameremo il piano per il clima, diventerà lo strumento contenitore delle azioni di cui adesso elenco solo gli ambiti principali, perché quello che manca in questo momento è il coordinamento dell'azione, l'integrazione dell'azione. Le città devono diventare più resilienti, devono applicare di più il principio olistico del concorso delle parti a un fine finale. Mancano in questo momento gli strumenti di coordinamento delle politiche. Il piano per il clima sarà, come noi lo proponiamo qua oggi, lo strumento di coordinamento delle politiche connesse al tema dei cambiamenti climatici, nelle sue cause e nei suoi effetti. Allora andiamo a vedere quali sono questi ambiti su cui gli enti locali devono lavorare attingendo agli strumenti di riferimento. Noi non proponiamo il piano per il clima come un nuovo piano, è un piano di coordinamento dei piani esistenti. E nei piani urbanistici c'è il punto 2 e il punto 3. Il punto 2 è quello che può fare la pianificazione territoriale d'area vasta e regionale, quindi piano territoriale regionale e piani territoriali di coordinamento provinciale. Possono fare molto per orientare le politiche degli enti locali. Non ne riprendo degli esempi, ricordo che lì dentro, in quei due strumenti, ci devono essere sezioni dedicate esplicitamente al tema dei cambiamenti climatici. Punto 3, l'urbanistica, l'altro livello di pianificazione territoriale importante è quello delle città e dei comuni in forma singola associata. Negli strumenti urbanistici comunali deve trovare spazio una sezione dedicata al contrasto ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione ai temi degli adattamenti. Le città, con i loro strumenti, devono favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, sempre utilizzando gli strumenti, in questo caso, in questa sezione della urbanistica. La mobilità è un'altra sezione importante che riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici, in questo caso per ridurre le emissioni atmosferiche di gas climalteranti, ma anche ci sono spazi significativi per agire su settori che normalmente sembrano marginali per chi fa politiche energetiche ma non si occupa di prevenzione integrata a tutto tondo. Ci sono spazi per agire sulle politiche sanitarie, sociali, della cultura e sul tema della biodiversità attraverso gli strumenti specifici che riguardano ognuno di questi settori, perché su quei comparti, su quegli ambiti, i cambiamenti climatici stanno producendo effetti significativi. Pensate ad esempio alle migrazioni dei popoli. Una parte delle cause che producono la migrazione dei popoli, pensate all'area sahariana, sposta popolazioni verso il nord dell'Africa e dal nord dell'Africa attraverso il Mediterraneo sulla costa europea del Mediterraneo, con altre conseguenze connesse. I cambiamenti climatici sono spesso alla base di comportamenti sociali, culturali, di biodiversità che noi sottovalutiamo. L'ecoefficienza delle imprese, dei processi produttivi, del modo di produrre e di consumare è un altro settore su cui il piano del clima e le politiche locali devono agire con una, evidenziando, sezionando quel segmento che riguarda quel comparto. Quindi non solo la green economy ne è una proposta attiva che può aiutare anche a uscire dalla crisi. No, punto numero 9, con 4 azioni. La nuova concezione dell'uso del verde e delle foreste. Le foreste e il verde pubblico sono un luogo che stocca carbonio in modo più o meno di lungo periodo, anche permanente, a seconda delle politiche che mettiamo in campo, della gestione del verde e delle foreste. Ma dentro i depositi di carbonio c'è anche il suolo. Le politiche di conservazione del suolo, l'Unione Europea sta promuovendo l'uscita di una nuova direttiva sul settore, ha un nuovo punto di vista per vedere il suolo e il ruolo e una motivazione per conservare il suolo anche agricolo, è quello che il suolo è un formidabile contenitore di carbonio. E un effetto negativo dei cambiamenti climatici sul nostro territorio sono le frane, gli allagamenti legati a piogge intense, circoscritte in posti limitati ma molto violente, ma anche lunghi periodi di siccità. Chi si occupa di assetto idrogeologico, il piano per l'assetto idrogeologico del Po, nel caso dell'Emilia-Romagna, deve tener conto anche dell'incidenza che ha su questo fenomeno il cambiamento climatico, e quindi le città e i territori devono adeguare i loro strumenti di governo della prevenzione del rischio idrogeologico ai nuovi scenari che i cambiamenti climatici producono. I piani per l'assetto idrogeologico del Po dovrà, ad esempio, rivedere il calcolo delle portate di massima di un piano che è stato redatto a una data in cui il tema dei cambiamenti climatici non era ancora stimato e dimensionato secondo gli effetti con cui si sta sviluppando e determinando. La qualità della vita, c'è un aspetto del clima che è connesso al benessere climatico. L'Emilia-Romagna con l'indice di Tom ci sta insegnando che c'è una percezione del clima, c'è una percezione del benessere. Lavorando sull'assetto urbano per migliorare il benessere climatico delle città ci aiuta, secondo il governo del verde, dell'acqua, delle strade, dei flussi di brezza, ci può aiutare a fare risparmi energetici solo ridisegnando, riconfigurando la dislocazione del verde, dell'acqua e degli assi portanti della mobilità e dei corridoi ecologici a migliorare le caratteristiche del benessere climatico urbano, che a sua volta produce riduzione di climatizzazione, di raffrescamento artificiale interno, consumi energetici ed altro. Il benessere climatico è un'altra famiglia di azioni che deve entrare nella nostra programmazione. Abbiamo molte esperienze interessanti, siamo già in una fase in cui la sperimentazione in Europa si è sviluppata in molti luoghi. Lo scambio di informazioni tra città che stanno facendo buone pratiche, che possono andare a vantaggio di altre, o viceversa, errori che hanno caratterizzato alcune nostre politiche che hanno dato effetti negativi sulla qualità della vita in rapporti cambiamenti climatici, attraverso dei network, una è l'Associazione Agenda Locale 21, attraverso il ruolo che possono svolgere di intermediazione le regioni e le province con le città, è un altro modo per migliorare il nostro il nostro lavoro facendo tesoro degli errori e delle cose buone degli altri. Il piano per il clima, lo rivedrete, ne ho parlato prima, è il punto di forza di questo documento, è quello che noi promuoviamo in tutto il nostro territorio e che promuoviamo anche ai nostri partners internazionali come lo strumento a cui affidare il compito di coordinare queste politiche. Chi vuole vedere in dettaglio questo documento lo può trovare nel nostro sito dell'associazione www.a21italy.it. Grazie.